Sur Marta, come siete arrivate in Siria?
La nostra venuta in Siria ha origine dall'esperienza della morte dei nostri fratelli in Algeria. I monaci di Tibirin hanno lasciato un'eredità a tutto il nostro ordine che si è interrogato su cosa raccogliere della loro esperienza, che fondamentalmente era un'esperienza di vivere la vita monastica, quindi la sequela a Cristo, dentro un contesto di minoranza cristiana. E da lì è nata una riflessione un po' in tutto l'ordine e anche il desiderio di qualcuno, monaci e monache, di raccogliere questa eredità dentro un cammino che è stato molto lungo, non evidente, e a poco la nostra comunità in Italia di Valserena ha deciso che c'era una chiamata in questo. Abbiamo formato un primo gruppo per vie di provvidenza, abbiamo avuto dei contatti per la Siria, siamo venute a visitare questo paese, abbiamo trovato una grande accoglienza, una grande apertura e lì poco a poco con delle votazioni della comunità siamo arrivati a decidere di iniziare a provare a fare una fondazione monastica. Siamo partiti nel 2005.
Qual è stato il primo impatto con il territorio?
Devo dire che abbiamo trovato una grandissima accoglienza, la Siria dobbiamo pensarla prima della guerra, quindi un paese che era veramente in crescita, un paese molto aperto dove da secoli sono abituati a convivere tradizioni religiose diverse, anche tradizioni etniche diverse, quindi un paese molto ricco di storia, di cultura e molto aperto, molto accogliente ed ospitale, quindi questo ci ha incoraggiato molto all'idea di cominciare un'esperienza qui.
E adesso a che punto è il monastero?
Abbiamo iniziato le prime costruzioni nel 2008, abbiamo vissuto 5 anni e mezzo ad Aleppo, poi ci siamo trasferite in questa zona che è una zona di campagna a circa metà della Siria, con l'idea di cominciare a costruire il monastero. Ci siamo trasferite nel 2010, ma poi nel 2011 è scoppiata la guerra. Quindi in realtà noi stiamo ancora vivendo in quella che è la foresteria. Abbiamo, con quello che c'era in questi anni, le pietre del terreno, eccetera, costruito una decina di piccole abitazioni con gli operai, i ragazzi del posto, per ospitare le persone che quindi cominciano a venire da noi, ma il monastero vero e proprio abbiamo cominciato a costruirlo da 1 anno e mezzo più o meno.
Che tipo di relazioni sono nate con la gente del posto?
Direi molto buone da sempre, cioè abbiamo avuto prima l'esperienza della vita in città, noi siamo state 5 anni e mezzo in un appartamento con delle suore vicino che ci hanno aiutato a inserirci, abbiamo imparato ad andare a fare la spesa, a muoverci, a conoscere le comunità cristiane presenti, la vita un po' della gente, quindi direi che da subito ci siamo sentite a casa, veramente c'è stata una grossissima accoglienza e abbiamo anche ritrovato un po' monasticamente la nostra storia, le nostre radici, perché la Siria è il luogo dove la vita monastica è nata. Poi ci siamo trasferite in questa zona che invece è una zona di campagna e anche lì direi che le relazioni sono molto buone sia con i cristiani che con i musulmani, ci siamo sempre state molto aiutate. Il fatto anche di essere potute rimanere, grazie a Dio, nonostante la guerra, sicuramente ha cementato ancora di più il rapporto con le persone, il fatto semplicemente di essere rimaste qui con loro vivendo quello che loro vivevano. E aggiungerei sempre più in questi ultimi 4-5 anni, poco a poco, con una situazione un po' più normalizzata, le persone cominciano a venire in modo abbastanza importante, numeroso, per dei ritiri da noi, quindi abbiamo contatto con diversi gruppi cristiani da Aleppo, da Damasco, da Homs, e anche i nostri vicini musulmani vengono perché il posto è bello, cerchiamo di curare la natura, l'ambiente, quindi comunque un messaggio di serenità, di pace, quindi direi che è un rapporto che sta crescendo sempre di più, ma che è già iniziato con una grande accoglienza, direi.
In particolare con i musulmani, come sono i vostri rapporti?
Direi quotidiani, nel senso che da sempre in Siria si vive insieme a cristiani e musulmani. Per esempio, anche durante la guerra abbiamo cercato di dare lavoro il più possibile. La nostra zona è una zona di un piccolo villaggio cristiano, ma attorniata da villaggi musulmani. E da noi lavoravano insieme operai cristiani, ma anche musulmani, sia sunniti che alawiti. Ed il rapporto è nella vita quotidiana, cioè con molta naturalezza, con molto rispetto anche devo dire, ci sono anche diversi musulmani che vengono da noi sia per un incontro personale ma anche semplicemente come amicizia, no? L'ambiente è comunque un ambiente misto, quindi la vita quotidiana, la spesa, i contatti con la città, documenti, le visite mediche, tutto questo avviene in un contesto in cui si vive insieme. Quindi direi che è un rapporto quotidiano basato non su grandi discorsi ma su un rispetto reciproco. Questa è la nostra esperienza. Certo, la guerra, soprattutto in certe situazioni, ha rotto un po', no, questo equilibrio, perché certe situazioni sono state molto pesanti e molto dure, ma al fondo in Siria c'è un grande rispetto e una grande apertura verso l'altro, e noi lo sperimentiamo ancora oggi, nonostante le ferite della guerra che ci sono, no, ci sono state, ma c'è anche un grande rispetto reciproco.
Chi viene a bussare alla porta della vostra comunità?
Tante situazioni diverse, sicuramente tutte le situazioni di bisogno, perché comunque anche se noi vogliamo rimanere una comunità contemplativa, poi è evidente che per come possiamo cerchiamo di aiutare, no? Tutti, senza differenza, cristiani, musulmani, e quindi c'è molta gente che ha proprio bisogno per le necessità della vita. C'è anche molto bisogno di serenità, ci sono persone che vengono anche semplicemente perché trovano un ambiente bello, sereno, che dà comunque una forza, e c'è chi ha un bisogno più profondo, quindi anche di confrontarsi sulle domande di fronte appunto alla guerra, alla distruzione, al senso, anche a quello che sta attraversando la Chiesa in questo momento, domande anche di un bisogno di ritrovare un fondamento spirituale più solido. Poco a poco sta crescendo anche veramente un desiderio di una relazione con Cristo più significativa, che dia veramente senso e risposta alle domande più difficili.
Quale testimonianza volete dare?
Beh, innanzitutto noi vogliamo vivere la vita monastica benedettina così com'è, che tra l'altro torna un po' alle sue origini qui, no? Perché la vita monastica è iniziata qua. Certamente con tutto quello che anche la storia di questo paese ha portato in questi anni c'è anche una testimonianza soprattutto di speranza, ma ancora prima di prossimità, cioè in questo momento credo che il fatto di stare semplicemente qui come possiamo, con le nostre fragilità, con la nostra anche povertà in tante cose, quella della lingua, quella dell'inculturazione, ma scegliere di rimanere quando in realtà la tentazione di andare per la gente è sempre più forte, no? Quindi e rimanere con la speranza di costruire, dove tutto si distrugge, cercare comunque di trovare sempre un senso alle cose e testimoniare semplicemente la forza di una vita che comunque è più forte di qualunque situazione di morte che ci sia attorno. Tutto questo chiaramente in nome di Cristo, per noi è chiaro che possiamo vivere tutto questo perché il Signore è il primo che resta con noi, no? Quindi non è tanto basato sulle nostre forze umane, ma su una speranza che ha una radice più profonda di fede, che qui vivono sia i cristiani che i musulmani. È ancora un popolo dove la vita davanti a Dio ha un senso e ha un peso, no? Quindi in questo senso ha uno spazio il nostro vivere la vita monastica qui.
Da quando siete arrivate ci sono stati dei momenti particolarmente difficili che avete vissuto?
Beh, sicuramente quello della guerra. Per almeno 3-4 anni il nostro territorio era un territorio di passaggio di bande jihadiste, bande ribelli contro il governo, quindi di scontri fra l'esercito e i ribelli, quindi la popolazione ha vissuto con difficoltà, no? Era in mezzo a questo tipo di combattimenti e noi con loro. Sicuramente non è stato facile, poi vabbè, con tutte le difficoltà che vengono anche praticamente dalla difficoltà a procurarsi le cose necessarie, la corrente che manca, tutti i tipi di insicurezza e direi soprattutto questa incertezza del dire da un momento all'altro puoi lasciare tutto. Noi siamo rimaste 3 anni con la valigia pronta, col passaporto e una camicia, dicendo non sappiamo se dobbiamo lasciare da un momento all'altro, però era la precarietà di tutti, ma ringraziamo Dio di averla potuta vivere comunque con la nostra gente, siamo state anche molto aiutate e protette anche. E adesso la fatica più grossa è quella di vedere la nostra gente partire, perché comunque le condizioni di vita sono molto dure e questo è una cosa che era triste, pesante da vedere. La speranza va proprio coltivata giorno dopo giorno. La fatica è quella di dare prima di tutto noi un senso a quello che facciamo e aiutare concretamente, non solo con gli aiuti concreti che si cerca di dare grazie anche alla generosità di chi ci aiuta dall'Italia, no? Ma direi che è qualcosa di più profondo, è veramente ridare peso alla vita delle persone e far comprendere anche a loro il senso, no? Il significato dentro una sofferenza, dentro una morte, dentro un'incertezza. Quindi direi che è la sfida più grande. Non sappiamo come continuerà il conflitto, se si allargherà. In questo momento c'è una relativa tranquillità, ma c'è altrettanta fragilità e instabilità, quindi direi che la sfida più grande è questa in questo momento, no? Dare alle persone la loro dignità, ma proprio in una speranza di vita.
Quella della Siria viene definita una tragedia dimenticata. Quali sono le necessità più grandi lì dove siete voi?
È vero che è una tragedia dimenticata, perché bisogna pensare che 10-11 anni di guerra hanno veramente distrutto il paese, l'hanno impoverito, e la tragedia, che è stata una tragedia sulla tragedia del terremoto, per assurdo qualcuno ha detto meno male che c'è stato il terremoto, perché si sono ancora accorti di noi. Veramente gli aiuti sono stati generosissimi, c'è stata una grande vicinanza, però è vero che in un paese che ha bisogno di tutto, perché le infrastrutture sono sparite, sono distrutte, sono danneggiate, c'è stata un'emorragia incredibile di persone, di rifugiati che hanno lasciato il paese, o rifugiati interni o rifugiati, persone che hanno lasciato e che continuano a lasciare il paese, quindi hanno cominciato i professionisti, medici, ingegneri, ma poi anche i tecnici, quindi anche la manodopera specializzata, i giovani. Quindi veramente è un paese che manca sempre di più anche di risorse, di potenziale umano, no? Oltre ad essere un paese che appunto ha una povertà proprio strutturale a questo punto, perché 10-11 anni di guerra l'hanno impoverito anche come risorse, anche come strutture, le scuole, l'elettricità, le sanzioni internazionali che non si è mai riusciti a smuovere nonostante tantissimi appelli, ancora sono lì sempre rinnovate. Quindi i bisogni sono soprattutto quelli di poter creare quel minimo di vita, di commercio, di lavoro che permetta alle persone una vita degna e che quindi possa essere una vita sostenibile, che aiuti a non emigrare. Questo è un po' il nodo centrale, che le persone possano veramente restare con una speranza di una vita dignitosa.
Voi monache di cosa avete bisogno in particolare?
Noi diciamo che possiamo solo ringraziare il Signore di tutto ciò che abbiamo, perché riceviamo ogni giorno. Certo, vorremmo terminare il nostro monastero perché pensiamo che sia un segno importante, e abbiamo bisogno anche di essere sostenute nel sostenere le persone attorno a noi. Per esempio, in tutti questi anni abbiamo cercato di chiedere aiuto per dare lavoro, abbiamo cercato sempre di dare lavoro il più possibile alle persone. Abbiamo bisogno, come tutti, anche che la Siria non sia dimenticata, questo sì. Penso che vuol dire prima di tutto mantenere un'informazione corretta. Bisogna anche conoscere la realtà e non dimenticarla, soprattutto nella preghiera e nel cuore. E se la si conosce, poi si trova anche i modi di essere vicini. Io spero che con il tempo e con una situazione politica generale del Medio Oriente più favorevole possano riprendere anche le visite, che sono anche un segno di speranza. Direi che il sostegno più grosso a noi e a tutti è quello di sostenere la vita. Quello che vorrei dire, non c'è solo bisogno di aiuti che sono necessari, ma anche proprio di credere che si può vivere una speranza. In questo senso noi, sembra un po' una follia, però stiamo andando avanti a costruire il nostro monastero, perché comunque è un segno della presenza di Dio. Penso che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà abbiano un compito fondamentale: creare un pensiero, sostenere una visione. Senza questo l'aiuto materiale sì, è necessario, ma resta lì, non ha una finalità, non ha un futuro. Penso che il nostro compito è proprio quello di formare le persone come possiamo, no? Se non altro nello stare davanti a Dio. Quindi tutto ciò che ci sostiene in questo è ciò di cui abbiamo bisogno, no? Poter vivere la nostra chiamata, ma in questo senso anche proprio come cristiani, come monache, appunto, quindi come cristiani ridare fondamento all'esistenza, no? E aiutare tutti ad avere un pensiero, ad avere una visione, perché è l'unico modo per costruire poi una storia.
C'è un appello che vorrebbe lanciare?
Io penso che forse la cosa più urgente è cercare di prendere coscienza. Prendere coscienza vuol dire informarsi veramente come si può, ma ci sono i mezzi oggi, capire una situazione, cercare di capire anche una situazione complessa, capire anche le logiche che oggi muovono ciò che accade, perché la povertà, la guerra, ciò che sta accadendo qui non è casuale, non è una lotta semplicemente di potere, cioè dietro ci sono delle logiche che stanno muovendo il nostro mondo. Allora io penso che oggi, per qui e per ogni parte del mondo, l'avere coscienza di ciò che sta accadendo, di ciò che muove apparentemente la storia, ma prenderne coscienza in modo da poter noi avere un'altra visione e influire anche su un modo diverso di vivere la storia dell'uomo, credo che è il compito più urgente per tutti ed è la cosa che a noi sta a cuore, perché da lì viene un po' una base realistica di una speranza che noi mettiamo in Dio ed è sicuramente nelle sue mani, ma noi come uomini abbiamo il compito di dare ragione di ciò che viviamo e di comprenderlo più che possiamo. Penso che questo è l'appello più forte che potremmo fare in questo momento. Allora, noi siamo in 5 e aspettiamo l'arrivo di altre 2 sorelle per Natale, dovremmo essere 7. Veniamo dal monastero trappista di Valserena, in Toscana. Siamo molto affiatate e direi che gli obiettivi comuni ci uniscono, no? Troviamo insieme nella diversità veramente il senso di quello che stiamo vivendo qui.